Ciao a tutti, bentornati ad un nuovo Blatero, un nuovo episodio di Blatero, e oggi mi riferisco proprio a te, sì, te studente 17enne, 18enne di liceo, che più o meno ho visto dalle mie analytics che sei circa il 30% dei miei ascoltatori. Quindi mi riferisco a te, te che fai il quarto o il quinto liceo, che quindi studi storia, dovresti fare all'incirca 2 ore, se non tre, credo proprio 3 ore a settimana, e che appunto facendo il quarto o il quinto anno stai studiando in questo momento, non lo so, l'inizio dell'Ottocento o l'inizio del Novecento. Magari fai proprio il quinto superiore e adesso che ti sono rimasti poco più di 2 mesi di scuola, magari ti rendi conto che hai appena finito la prima guerra mondiale e quindi hai poco più di 2 mesi per fare, insomma, il primo dopoguerra. Tutte le cause, quelle che a me piace sempre ribadire nei miei podcast, che hanno portato alla seconda guerra mondiale o che hanno contribuito bla bla bla, la seconda guerra mondiale, gli assetti subito post-bellici, e magari ti rimangono, se ti va bene, quelle 2 o 3 settimane per tipo sfogliare al volo le pagine, no, della guerra fredda. Se ti va male, nemmeno riesci a parlare del processo di Norimberga. Anche perché noi parliamo sempre magari della condizione ideale, dove c'hai per esempio, non so, Matteo Saudino come professore di storia e filosofia, quando la realtà dei fatti, come per qualsiasi distribuzione, una distribuzione normale, circa il 60% della popolazione si colloca in quello che noi chiamiamo la normalità, e come per qualsiasi mansione, anche il 60% dei professori sono dei professori normali, e quindi magari in Italia soprattutto hanno più di 55 anni di media, sono un po' stanchi, su qualcosa sono abbastanza carenti, su qualcosa non hanno voglia, hanno i propri difetti, quello che ci mette 2 secoli a correggere i compiti, quello che interroga ci mette 500.000 anni e quindi poi non riesce a spiegare, quello che spiega male, quello che dà voti di merda, ma il voto in questo momento è proprio l'ultimo dei nostri pensieri. Senza poi considerare il fatto che, come per ogni disciplina pluridisciplina, come può essere il professore di scienze o il professore di storia e filosofia, il 99% delle volte il professore è laureato in un solo una delle 2 materie che insegna, anche se le materie possono essere molto diverse fra di loro. Pensiamo al professore di scienze, che può essere laureato in biologia, in chimica e in fisica. Oddio, magari al liceo scientifico questo non succede, perché il professore di fisica è una materia a parte, ma anche io ho sperimentato professori di fisica che erano laureati in matematica e viceversa, quindi c'è anche questo problema nelle scienze. Magari è vero, sicuramente il programma che vai a insegnare a un ragazzo di 16, 17, 18 anni non è tanto difficile, quindi se sei laureato in biologia non avrai grossi problemi a spiegare gli orbitali, anzi, non avrai grossi problemi a sapere come funzionano gli orbitali, ma a insegnarli, cioè già tra sapere qualcosa e saper insegnare qualcosa c'è di mezzo potenzialmente un abisso. Figurati se poi tu hai studiato tutt'altro e quindi magari le tue conoscenze di, appunto, chimica, se hai studiato biologia, o biologia, se hai studiato chimica, già sono lievemente più carenti, figurati poi andarle ad insegnare. E questo succede con la storia, tipo, sempre, dal momento che gran parte dei professori di storia e filosofia sono laureati in filosofia e non in storia. Magari hanno fatto un paio di esami, magari sono appassionati di storia, magari hanno fatto gli esami di abilitazione, però non sono laureati in storia. E anche la maggior parte dei laureati in storia, degli storici, non ha fatto, dal principio della laurea, un percorso focalizzato nella storia. Infatti la maggior parte degli storici o di chi si laurea in storia proviene dalla facoltà di lettere, lettere antiche o lettere moderne, che è, diciamo, la laurea triennale più comune che ha più esami di storia. Dopodiché ci sono quelli, come me, laureati in scienze politiche, che hanno anche solitamente un altro tipo di approccio, un approccio molto diverso alla storia, ma che comunque anche loro, anch'io, mi ci metto anch'io, non abbiamo studiato storia in triennale, quindi già questo è un problema. Però sinceramente io dovessi dire, preferisco un laureato magistrale di storia che proviene da un percorso di scienze politiche, politico, rispetto a uno che proviene da un percorso classico letterario. Perché devo dire, per esperienza personale, proprio l'imprinting, l'input che ha uno studioso di storia, che è abituato a studiare dei fenomeni attivi nel presente, sarà più facilitato e anche più invogliato a utilizzare lo strumento della storia per andare a sviscerare e a spiegare i fenomeni del presente. Mentre sappiamo che uno dei grandi difetti dello studio classico, ok, che parte da, magari dall'idea di liceo classico, ma poi persiste anche in molte facoltà universitarie, è proprio quello di creare una sorta di distacco tra quello che studi, il prima, e quello che applichi, che è un pochino la filosofia quella antiscientifica, no? Io sono fautore degli studi scientifici che, a mio avviso, ti danno più un imprinting all'applicazione, poi, di ciò che vai a studiare, più che ad una summa di conoscenze. Però, a parte questo piccolo sfogo personale, perché nasce tutto questo podcast? Beh, nasce dalla domanda del titolo: quando è che dobbiamo incominciare a studiare storia? Cioè, da quando dobbiamo partire? Perché sì, noi italiani siamo specializzati nel fare tipo tutto, nel cercare di ripartire dalle origini remote di qualsiasi cosa, e questo accade in praticamente ogni materia liceale, quindi dalla letteratura italiana, dalla storia della filosofia, e quindi anche la letteratura, che di fatto è storia della letteratura, e così come anche storia della scienza, nel senso che il programma sia le medie sia le superiori di biologia è più incentrato tipo a farti, cioè perde più tempo a spiegarti prima Lamarck e quello che si pensava prima, e già tanto se magari viene escluso il creazionismo, già tanto, e poi Darwin, e poi fine. Quindi magari non ti va a spiegare la teoria dell'evoluzione, è anche moderna, perché non è che è arrivato Darwin ed è finita la storia della biologia. Invece di studiare la teoria dell'evoluzione e cosa comporta adesso, si lascia più spago nel cercare di ricostruire come si è arrivati a Darwin, quindi manco alla fine. E questo è un modus operandi della scuola italiana molto forte, e nella storia questo è proprio, si vede sotto la luce del sole. Quindi mi riaggancio a quello che dicevo prima: te, studente di 17, 18, 19 anni, non ti senti irrimediabilmente indietro nello studio di questa disciplina, che poi è quella che io amo tanto? De sì. Eppure la storia è una di quelle discipline dove veramente, se tu non inizi quasi dal principio, rischi di capire abbastanza poco, e talmente, si chiama storia non a caso, non è storia della filosofia, storia della letteratura, è storia della storia, quindi storia. Quindi il problema è proprio intrinseco nel nome della materia. Come si fa a riuscire a finire il programma e a soffermarsi in tutte le vicende del Novecento, che poi sono quelle più vicino a noi, sono anche quelle che la maggior parte degli studenti ritiene più stimolanti, interessanti, e quelle anche magari ci servono più nella vita di tutti i giorni per capire che cosa succede nel nostro benedetto mondo. Come facciamo? Facciamo come gli americani? Cioè partiamo tipo dall'Unità d'Italia, così come loro partono dalla fondazione degli Stati Uniti d'America? No, mi sembra abbastanza eccessivo, cioè tipo ti mangi il mondo, cioè veramente tutto quello che è successo prima. Oppure che cosa fai? Studi al contrario, acronologicamente, cercando, non lo so, di fare prima gli argomenti che vengono ritenuti più importanti e poi magari vai indietro. Questo però diventa veramente un esercizio molto difficile mentalmente, per come è strutturata la storia. Questo discorso si potrebbe magari applicare per la scienza, per la letteratura, per la filosofia. Per la storia diventa veramente difficile non studiare cronologicamente. Oppure che fai? Studi solo la storia del tuo paese, no? Un po' come si fa in letteratura italiana, la maggior parte degli autori appunto sono italiani, ti soffermi sulla tua letteratura nazionale sacrificando magari dei mostri sacri della letteratura mondiale solamente perché poi dovresti tradurli in lingua italiana, e quindi magari ti ritrovi studenti che conoscono chi è Vittorio Alfieri, chi è Goldoni, e non hanno mai letto, non so, anche solamente mezza poesia di Goethe tradotta in italiano. Anche qui non credo sia la scelta giusta da percorrere, specialmente nel mondo moderno, globalizzato, eccetera, eccetera, dove abbiamo magari l'opportunità di conoscere autori, o nel caso della storia, storie molto importanti da un punto di vista geopolitico, se vogliamo, o comunque mondiale, che non ci riguardano, e magari sarebbe veramente un peccato sacrificare delle storie molto importanti, come possono essere, non so, la rivoluzione bolscevica, per parlare dell'impresa di Adua, la sconfitta di Adua, di Crispi, per esempio. Quindi anche qui, non so, non credo sia la soluzione. Aumenti le ore di storia? Ok, dopo vai a combattere con tutti gli altri professori che vorrebbero aumentare le ore della propria materia, perché insomma più o meno la maggior parte degli studenti dal quinto anno di superiore si ritrovano che non sono riusciti a fare, a studiare, e quindi i professori non sono riusciti a spiegare quello che avrebbero voluto. Anche i libri di scuola, se ci fate caso, sono enormi. Alla fine dell'anno ti rendi conto che il libro ne hai letto, se va bene, il 50%. Quindi nel programma tecnicamente ci sarebbe veramente un sacco di roba per tutte le materie, ma poi si fa quel che si riesce a fare. Il problema è proprio quello, si fa quel che si riesce a fare. Per esempio in alcune materie, come può essere fisica e matematica, ti rendi conto che per la cultura generale di uno studente che magari poi non va a studiare matematica o fisica, le unità più importanti vengono studiate intorno al terzo o al quarto anno, ok? È molto più importante, diciamo così, per uno studente medio saper risolvere delle disequazioni di secondo grado, dei sistemi, ok? Rispetto magari agli ultimi esercizi difficili sugli integrali o gli integrali nella geometria, che guarda caso sono appunto tra le ultime cose fatte in quinto. E anche molto spesso, magari se il professore non ci arriva, vengono saltate, balzate, salvo poi te le ritrovi all'esame di maturità e devi copiare come un assassino. E quindi qui il problema si pone relativamente, ok? Diverso è la storia, dove più o meno, bene o male, più vai avanti, più diventa importante per la tua vita, cioè è per appunto comprendere il mondo. E quindi è veramente un peccato che la quasi totalità dei professori arriva a, passatemi il termine inglese, rushare, da to rush, quindi sbrigarsi, affrettarsi per finire il programma proprio nei momenti focali più importanti della storia contemporanea, perché magari noi ci ritroviamo a sapere molte cose belle, divertenti sui romani o sul nostro rinascimento, però siamo piuttosto ignoranti su tutto quello che è successo dopo il 1945, eppure a mio avviso, e lo dico da amante della storia contemporanea, secondo me è più importante conoscere le cause, per esempio, di alcuni importanti conflitti medio orientali contemporanei o conflitti in generale riguardanti la guerra fredda, come può essere la guerra di Corea, la guerra del Vietnam, o appunto per ritornare per quanto riguarda il Medio Oriente, la questione israelo-palestinese. È più importante questo che non sapere poi tecnicamente come si è svolta la seconda guerra mondiale, proprio nei dettagli. Eppure tutto questo viene saltato. Se hai fortuna lo studi all'università o perché ti piace la materia, oppure perché te lo ritrovi come esamino di contorno mentre studi, non lo so, economia e c'hai l'esamino di storia contemporanea, uffa che pizza, uffa che palle, lo devo fare per forza, e magari t'appassioni e magari scopri qualcosa di nuovo. Se no, se te ne frega niente, lo studi 3 giorni prima dell'esame e dopo non ti ricordi più niente. Ma è normale, non posso pretendere che tutti quanti siano interessati alle cose che mi piacciono. Il problema però appunto riguarda l'utilità e il conoscere il mondo, e poi noi caschiamo dal cielo, non riusciamo a interpretare le notizie, le news. Poi se siamo un po' curiosi magari ci facciamo un giro su YouTube e guardiamo il video di Nova Alexio e riusciamo a capire le origini, non lo so, di alcuni conflitti appunto nel Medio Oriente e così via. Ma se no, tutto questo poi non fa parte della nostra cultura generale, quindi dov'è la soluzione? Cos'è che si può fare? Il problema è che poi il programma prevede tutto questo, perché prendi il libro, io ho qui davanti il mio libro del quinto superiore, del terzo anno è il 900 e il 2000. È un libro immenso, abnorme, quasi più dettagliato di quello dell'università, però tecnicamente tu arrivi alla fine del millennio, arrivi a studiare l'89 per bene, il crollo del muro di Berlino, l'anno dopo la riunificazione della Germania, l'anno dopo ancora il crollo dell'Unione Sovietica, poi ci sta il 92 e quindi la nascita dell'Unione Europea, poi c'è il 93, gli accordi di Oslo e quello che si sperava fosse la fine dei numerosi conflitti fra il mondo arabo-musulmano e Israele, e poi purtroppo non è andata così. Tutta questa roba c'è, anzi addirittura il mio libro, e io poi il quinto superiore ormai l'ho fatto 4 anni fa, arriva fino a Barack Obama, cioè fino alla crisi finanziaria mondiale del 2007-2008. Però ovviamente non si fa, e però è la parte più importante, ma non dell'ultimo anno, degli ultimi 5, degli ultimi sempre anni. Noi abbiamo un sistema scolastico che ci fa rifare i programmi 2 volte. Dall'inizio della prima elementare fino al quinto superiore noi facciamo 2 volte le stesse cose, ovviamente in modo molto diverso. quindi si arriva in terza media dove si studia la seconda guerra mondiale e si ricomincia in primo superiore con le scimmie, oppure i fenici. E io credo che sia proprio questo il punto, per quanto, cioè, scusatemi, amanti della storia antica, però quando ti rendi conto che la maggior parte degli studenti non sa assolutamente niente di quello che è successo dopo il 1945, o perlomeno sa solamente che nel 91 crolla l'Unione Sovietica, poi magari non sa minimamente chi era Khrushchev, chi era Brezhnev, già tanto se si ricordano Gorbaciov solo perché, boh, è più famoso come nome, però magari non sanno niente, perestroica, di niente. Io dico, il biennio, i primi 2 anni del liceo, è possibile che in 2 anni si fa tutta la storia antica e ben un anno viene dedicato alla storia romana, che poi tantissime cose poi le ristudi di nuovo nel programma di latino che c'è nel liceo, anche poi il latino sarebbe un'altra questione da discutere, però alla fine lo vai a rifare, vai a ristudiare dei periodi storici focali del periodo romano. È possibile che nel quarto superiore uno dovrebbe studiare tutto il 700 e tutto l'800? O nel terzo superiore dall'anno 1000 al 1600? Come fai? È impossibile, cioè ti devi fare praticamente la parte finale dell'alto medioevo, tutto il basso medioevo, umanesimo, rinascimento, 600 guerra di 30 anni, fino ad arrivare alle porte del 700. No, che cosa succede? Succede che già dal terzo superiore incominci ad arrancare, incominci sempre, ti manca 1 o 2 capitoli per finire il libro, il programma, che poi bisogna anche vedere che vuol dire finire il libro, cioè vuol dire rinunciare a un sacco di eventi importanti, perché poi è normale che sia così. È normale che non si può studiare tutta la storia mondiale, cioè secoli e secoli di storia cinese, indiana, importantissima, e noi non ne sappiamo niente, ma è normale perché comunque interferisce in modo non troppo prorompente nella storia europea, ma solamente se uno vuole studiare la storia europea ti rendi conto che 3 ore a settimana e studiare le cose per bene è impossibile poi, anche se consideriamo che nei licei italiani manca tutto quell'ambito, in generale un insegnamento di fatto a modo lungo, non un insegnamento fake di cittadinanza, costituzioni, basi del sistema mondiale economico, di come funziona un minimo, e sono solitamente tutte cose che poi vengono inserite nel programma di storia, che sono essenziali, vitali, ma che contribuiscono a togliere dello spazio a questi insegnamenti. Che poi in realtà tutto questo, cittadinanza e costituzione, dovrebbe essere quello che viene fuori dallo studio della storia, però magari studiato a parte, oppure sommato, ma con ore in più e non al posto di eventi storici. Tutte le persone che conosco hanno iniziato il quinto superiore, che ancora dovevano fare una buona parte del 1800. Io stesso ho incominciato il quinto superiore con il 48, con la rivoluzione, i modi rivoluzionari del 1848, e ho utilizzato circa tutto il primo quadrimestre ad arrivare alla prima guerra mondiale, per poi avere quattro mesi scarsi per fare prima, seconda guerra mondiale, e poi una settimana nell'accennare che cos'è la guerra fredda, cioè l'idea di guerra fredda. Poi insomma la guerra fredda comunque finisce 30 anni fa, si potrebbe anche andare avanti, però io dico in realtà no, perché la storiografia ha bisogno di tempo per sedimentarsi, per diventare il più accurata possibile, la più oggettiva possibile. Già tuttora parlare per esempio del prima o seconda guerra del Golfo da un punto di vista storico, che è di storiografia, è ancora un po' prematuro, è diverso rispetto a parlare della guerra di Corea, quello fatto è diventato oramai un fatto di storiografia. Guerra del Golfo, tutti quanti i conflitti contemporanei negli ultimi 20, 30, 40, anche 40 anni sono abbastanza freschi, anzi io reputo ancora fresco per esempio la questione Iran-Iraq dal 1979, quindi figuriamoci tutto ciò che è successo dopo. Basti pensare che solamente nel 1991 noi abbiamo le carte dei patti segreti tra Germania nazista e Unione Sovietica, dove c'era la effettiva spartizione dei paesi, di stati cuscinetto fra questi due stati, nel 1939 come seconda clausola, insomma, diciamo secondo grande tema dominante del patto Molotov-Ribbentrop. Tutti quanti sapevamo fino al 1991 della tregua fra questi due stati, però si vociferava solamente dell'esistenza poi di un'effettiva carta che dimostrasse una spartizione di tutti quegli stati decisa appunto in quegli accordi, in quella seduta, e quindi anche il genocidio polacco che per metà era di responsabilità sovietica, mentre fino al 91 si pensava fosse tutta farina del sacco dei tedeschi, quindi non è così. Quindi insomma, avete visto, la storiografia ha bisogno di tempo per esistere, chiamiamola così per gioco, stagionatura degli eventi storici. Quindi in realtà il programma è abbastanza inutile che arrivi fino al 2000 come storia, poi può diventare qualcosa tipo di attualità, dibattito all'interno delle classi, però diciamo che il programma più del 91, fa il 92 se ci vuoi includere anche la nascita dell'Unione Europea, però non dovrebbe ancora andare per i prossimi 10, 20 o 30 anni oltre il 92, forse sarebbe meglio non addentrarsi. Quindi nella mia folle utopia tu nel primo biennio, in modo piuttosto, purtroppo frettoloso, ma la storia continua a sommarsi, frettoloso ti levi, per modo di dire, e nel primo anno, anno e mezzo, tutta la storia classica, il basso, anzi l'alto e poi il basso medioevo, per poi incominciare il triennio con il Rinascimento e quindi di finire il terzo anno a metà del 1700, per poi incominciare il quarto anno con l'età delle due rivoluzioni, francese e americana, più importanti, per poi finire il quarto anno con la crisi di fine secolo, per fine secolo si intende la crisi del fine XIX secolo, per poi dedicare l'intero, e questa volta per davvero intero, quinto anno di maturità, partendo direttamente dalle cause scatenanti della Prima Guerra Mondiale, cercando di levarsi la Prima e la Seconda Guerra Mondiale nel primo quadrimestre, ed avere tre mesi abbondanti, quattro mesi scarsi, per poter parlare di tutto ciò che ci serve ora come ora più di qualsiasi altro periodo storico già precedentemente affrontato. Qual è il problema? Il problema poi rimane la preparazione dell'insegnante di storia, che essendo molto spesso laureato in filosofia, si trova molto più a suo agio con dei temi già triti, ritriti, trattati e ritrattati fino al 1945. Quindi poi ci sarebbe anche tutto il problema della qualità dell'insegnamento della storia degli anni 50, 60, 70, 80 e 90. E anche lì è un problema della cattedra unificata, ma poi che vogliamo fare? La vogliamo dividere la cattedra? Sì, sarebbe un'idea, però allora dovremmo dividere anche la cattedra di biologia da quella di chimica e differenziare veramente per bene matematica da fisica. Ci sarebbero anche dei problemi di posti di lavoro e di cattedre, quindi è un problema irrisolvibile? Forse sì. Possiamo fare affidamento a YouTube per colmare queste carenze? Sì, per fortuna c'è, ma non possiamo fare affidamento a qualcosa di esterno, così esterno alla didattica, per colmare i vuoti di questa. Quindi irrimediabilmente il programma prima o poi dovrà subire uno scossone, chissà quando, chissà se. Sicuramente la qualità dell'insegnamento della storia non sta migliorando minimamente, anzi sono anni che man mano che si sedimenta nuova storia va a peggiorarsi, perché la scuola ci insegna che uno si rende conto sempre troppo tardi di essere indietro, e molto spesso è più conveniente tagliare la parte finale e non finire il programma rispetto a fare magari delle scelte più difficili, però più sagge, durante il percorso all'interno degli anni, cercando di tagliare parti di storia, diciamo pre-1500, pre-1600, che magari, per quanto possono essere interessanti e importanti, sicuramente lo sono di meno rispetto alla storia contemporanea. Poi aggiungiamo anche il fatto che tanti ragazzi cambiano professori durante il proprio percorso di studi, non per forza biennio, triennio, quello è anche normale, ma magari al terzo o al quarto, addirittura al quinto anno, allora lì diventa anche uno spreco di tempo cercare di rimettersi in paro, di riallacciarsi al nuovo metodo di insegnamento del nuovo professore. Se poi consideriamo anche il fatto, rispetto a tantissimi altri stati che hanno di fatto due scuole, che noi abbiamo tre scuole, quindi elementari, medie e superiori, e quindi si perde molto spesso non più il primo anno della nuova scuola, ma il primo anno di entrambe le scuole, quindi il primo anno delle medie, il primo anno del primo superiore, cercando di rimettere tutta la classe in pari per tutte le materie, ti rendi conto che di fatto hai quasi sprecato 2 anni invece che 1 anno di didattica essenzialmente per pareggiare il livello della classe. Io me lo ricordo benissimo quando ero più piccolo, il primo superiore e la prima media. Sono degli anni che sono quasi buttati, perché effettivamente si perde più di metà dell'anno nel rifare programma della terza media o della quinta elementare, perché non tutti sono stati fortunati allo stesso modo nel beccare una buona scuola prima. E quindi questo influisce in tutte le materie e quindi ovviamente anche nello studio della storia. Io mi ricordo alle medie, storia non mi è stata insegnata da una persona laureata in storia, una persona che ha fatto lettere e quindi ha fatto 3 esami di storia, e la qualità dell'insegnamento si vedeva. Negativo ovviamente, anche alle superiori, la mia professoressa di storia è una professoressa di filosofia che, per quanto potesse essere brava a insegnare storia, non era la sua materia e un po' si vedeva. E quindi questo era il mio podcast, il mio blues, il mio triste blues nei confronti della storia, dell'insegnamento della storia, soprattutto nei licei, scuole superiori. Ed è un blues perché effettivamente è triste e malinconico, e non sono sicuramente più giovane come una volta per sperare in riforme della didattica, eccetera. Purtroppo anche la vecchiaia per me, che ho 21 anni e mezzo, si fa sentire, e quindi anche la mancanza di quella sorta di speranza giovanile che tu hai quando sei sicuro che le cose prima o poi cambieranno, arriverà qualcuno e farà la riforma scolastica. Banchi con le rotelle. Grazie a tutti e ci sentiamo al prossimo Blatero.